Ieri sera Don Giuseppe ha concluso la lettura, la meditazione sulla lettera ai Colossesi. A partire da questa sera, invece, leggeremo insieme la lettera agli Efesini. Sono lettere molto simili tra di loro, come forse vi avrà detto Don Giuseppe. Alcuni autori parlano di lettere gemelle, Colossesi ed Efesini. Ci sono davvero molti punti di contatto tra queste due lettere che appartengono alla tradizione paolina. Volendo semplificare, giusto per indicare alcuni elementi essenziali, senza appesantire troppo, potremmo dire che la lettera ai Colossesi insiste soprattutto sul mistero di Cristo, mentre la lettera agli Efesini piuttosto è concentrata sulla Chiesa. È una riflessione di carattere ecclesiologico, davvero un vertice all'interno del Nuovo Testamento. Vi ho preparato una scheda, quella che avete tra le mani. Lo scopo principale è quello di permettere a voi di seguire la riflessione almeno nei suoi punti fondamentali, nei suoi punti essenziali. E partirei da questa scheda perché ho riassunto in modo schematico ciò di cui parleremo questa sera. E nella scheda, la scheda è divisa in due parti sostanzialmente, e c'è un riferimento alla struttura della lettera, cioè come è articolata questa lettera agli Efesini, e poi nella parte inferiore ho riportato lo schema della nostra meditazione di questa sera. Di per sé a me è stato affidato il compito, direi il piacere, di parlare, di riflettere con voi sul capitolo primo della lettera, vedete, Efesini 1, il titolo che è stato scelto per la meditazione di questa sera, il mistero della salvezza universale, che abbraccia il capitolo primo, ma si concentra soprattutto nel testo che abbiamo ascoltato all'inizio. Forse alcuni di voi, quelli che recitano insomma la liturgia delle ore, hanno riconosciuto un inno che ritorna ogni settimana, il famoso inno di Efesini che vogliamo insieme commentare. Ed è su questo che io mi soffermerò. In primo luogo, però, visto che è il primo incontro sulla lettera agli Efesini, ho pensato che può essere utile a me e anche a voi cercare di capire come l'autore di questo testo davvero così importante ha articolato la sua riflessione. Quindi possiamo partire dalla prima parte, dalla parte superiore della scheda, quella che è intitolata così, struttura della lettera. Quindi sono i passaggi fondamentali, penso che potranno esservi utili anche per le prossime serate. Cioè come il nostro autore ha presentato i temi che gli stavano particolarmente a cuore. Ecco, noi idealmente questa sera siamo i destinatari di questo testo. Un testo che è stato scritto ormai 20 secoli fa, è uscito dalla penna di un genio, di un grande teologo, che conosceva molto bene il pensiero dell'Apostolo Paolo e poi lo ha ripreso, lo ha rielaborato e così via. Bene, noi parliamo di una lettera. Già questa indicazione è molto preziosa, quindi non siamo di fronte a un Vangelo, no, che narra la storia di Gesù, la vicenda di Gesù, volendo semplificare, neppure è il testo degli Atti degli Apostoli in cui noi ritroviamo le vicende della Chiesa delle origini, e neppure è l'Apocalisse che giunge a noi, quindi espone il mistero di Cristo a partire da tutta una simbologia che si rifà all'apocalittica. Siamo di fronte ad una lettera. Da un punto di vista formale lo possiamo vedere bene a partire dalla struttura che c'è sulla scheda. Vedete, questa è una lettera che inizia con un prescritto, c'è poi il corpo della riflessione E questo scritto si conclude con un epilogo che qui prende il nome di postscriptum. Da un punto di vista formale, questo scritto è una lettera e questo fa la differenza, ha a che vedere anche con il contenuto. L'indirizzo, chi scrive si presenta, quindi abbiamo il nome del mittente. Vengono poi identificati o individuati i destinatari, quindi i fedeli della chiesa di Efeso, e poi c'è un saluto. Poi il corpo della lettera, vero e proprio, che come vedete può essere diviso in due parti. La nostra riflessione si colloca all'interno della prima parte, noi partiamo dal capitolo primo. Però è utile avere un quadro, quindi quasi a volo d'aquila, cercare di capire come questa lettera è stata costruita da un punto di vista letterario e anche di contenuto. Vedete, due sono le parti. La prima parte, che si può intitolare così, il mistero della salvezza e della Chiesa. Vi dicevo che quando noi sentiamo parlare di Efesini, spontaneamente il nostro pensiero dovrebbe andare alla Chiesa. Così come parlando di Colossesi, il pensiero automaticamente dovrebbe andare al mistero di Cristo. Ecco perché le lettere sono così vicine. Cristo, la lettera ai Colossesi, la Chiesa, la lettera agli Efesini. E noi sappiamo che per Paolo non si può mai disgiungere Cristo dalla Chiesa e la Chiesa da Cristo. Ecco il perché queste lettere sono quasi un dittico, è come opere d'arte che si comprendono solo leggendole insieme. Dicevamo quindi la prima parte, il mistero della salvezza e della Chiesa. Poi la seconda parte invece, con questo titolo piuttosto generale, esortazione. Possiamo dire anche così. La prima parte, quella di cui ci occupiamo, ha un carattere prevalentemente teologico-dottrinale. La seconda, invece, è una esortazione. L'autore si rivolge ai destinatari e, dopo aver posto le basi, tira le conseguenze. È lo schema di Paolo. Paolo, prima di affrontare le questioni, le fonda teologicamente, cioè le considera a partire dal grande mistero della fede, il mistero di Dio. Solo in un secondo tempo ne ricava le conseguenze per il credente. Quindi possiamo dire questo, che la vita del credente è radicata in una riflessione teologica. Non è semplicemente il frutto, di una circostanza che obbliga ad agire in un certo modo. Paolo parte sempre da una riflessione sul mistero di Dio. Solo dopo ne chiarisce le conseguenze per il credente. E infatti la nostra lettera agli Efesini è proprio costruita su questo schema. Prima la riflessione teologica, seconda parte invece le conseguenze per la vita del credente. C'è una logica, dalla fede alla vita. E dalla vita alla fede, e queste sono le grandi dinamiche. Per quanto riguarda la prima parte, ecco, due sono i sostantivi che troviamo nel titolo, anzi tre in realtà. Il mistero, questa è una categoria fondamentale, il mistero. Quando noi sentiamo la parola mistero, pensiamo a qualcosa di incomprensibile. Dice, ma perché quella persona agisce in questo modo? Mistero. Qualcosa che non riusciamo ad afferrare, che sfugge alla nostra logica. Invece vedremo che in Paolo questo sostantivo, questa parola, il mistero, descrive, individua il piano di Dio. Un piano che Dio da secoli aveva preordinato e che poi viene rivelato in Cristo. Quindi non qualcosa di incomprensibile, ma il progetto di Dio sull'umanità. Paolo sceglie questo termine per indicare appunto ciò che Dio ha pensato e realizzato per l'umanità. Il tema della salvezza, di questo ci occuperemo in modo specifico commentando il brano che abbiamo ascoltato all'inizio. E poi l'ultimo sostantivo, l'ultimo nome, il tema della Chiesa, di cui io non mi occuperò questa sera, lo faranno altri che verranno domani e poi venerdì. E, sempre rimanendo all'interno della prima parte, vedete, ho evidenziato in grassetto il punto primo, perché su questo noi ci soffermeremo questa sera, il titolo, il piano divino della salvezza. Capitolo 1, dal versetto 3 al versetto 14. Poi, un secondo argomento, un secondo tema all'interno della prima parte, il tema del ringraziamento. Paolo non omette mai questa parte, affronta questioni che gli interessano, ma ci sono dei punti fissi, e uno di questi è il tema del ringraziamento. Il ringraziamento a Dio per diversi motivi che cambiano a seconda dei destinatari, d'accordo? È molto bello ricordare che appunto nella lingua originale la parola ringraziamento si traduce, o meglio, rimanda ad un verbo che conosciamo molto bene, eucaristein, cioè eucaristia, no? Noi per eucaristia intendiamo la Santa Messa. Il significato di quella parola è ringraziamento. Quindi Paolo all'inizio di ogni sua lettera fa eucaristia, cioè ringrazia Dio per motivi che cambiano di volta in volta in rapporto alla situazione dei destinatari. Poi, passando al punto 3, sempre all'interno della prima parte, Paolo chiude, quindi si prende per così dire un intero capitolo per elevare una bellissima preghiera a Dio. Quindi, Paolo inizia con una riflessione davvero molto profonda sul mistero della salvezza. Questo è il punto di partenza, la salvezza. Poi c'è il tema del ringraziamento, al ringraziamento segue la preghiera a Dio. Poi si passa alla seconda parte che, come vi dicevo, ha carattere esortativo, cioè riguarda l'agire, la vita sia della comunità come del singolo credente. Velocemente, ecco, all'interno della seconda parte si parla di unità e di carismi. Il pensiero corre alla Chiesa, all'unità della Chiesa e ai doni che sono stati concessi alla comunità dei credenti. Ognuno di noi ha un carisma, un dono particolare che Dio gli ha concesso. E tutti noi siamo chiamati a mettere a disposizione della comunità il dono che ci è stato dato. In greco dono è carisma. Tutti noi abbiamo il carisma. Infatti, vedete, non è il singolare, ma il plurale. Quindi appello all'unità e il carisma. Quindi da un lato l'unità, dall'altro la bellezza della differenza. Ciascuno con un dono diverso dagli altri. Due, la vita nuova in Cristo. Davvero qui si apre un mondo, quindi per le prossime sere davvero sarà molto, molto interessante approfondire questi aspetti. Poi un terzo punto davvero interessante, la vita nuova in rapporto ad un segmento particolare della vita sia ecclesiale ma soprattutto individuale, cioè la vita in famiglia, la vita domestica. E la fede ha molto da dire alla vita in famiglia. In fondo la Chiesa è una famiglia e noi non ci meravigliamo se Paolo insiste proprio sulle virtù, tutte le virtù che riguardano la vita in famiglia, la vita domestica. Poi Paolo, l'autore della lettera, ci richiama ad un aspetto, direi che riguarda anche il tempo liturgico che stiamo vivendo, e cioè il combattimento spirituale. Essere cristiani non è facile, non c'è bisogno di dirlo evidentemente, soprattutto ai giorni nostri. Spesso essere cristiani significa affrontare un combattimento spirituale, cioè superare resistenze che troviamo in primo luogo all'interno di noi stessi, ma che poi dobbiamo trovare anche nell'ambiente, nel contesto in cui siamo chiamati a vivere. Ecco il perché di questo titolo, quindi il combattimento spirituale. Quindi, ecco, un primo sguardo su questa lettera. quanta ricchezza, sia a livello teologico, dottrinale, come anche sul piano spirituale, cioè il riferimento alla vita nuova del credente. Quindi la lettera agli Efesini come un vero gioiello all'interno di quello che è l'epistolario paolino. Poi la seconda parte della scheda, insisto perché tutti abbiamo questo testo, quindi è più facile seguire, il titolo Il piano divino della salvezza. Anche qui, il piano, un progetto. Nulla accade per caso. Paolo, con quella intuizione straordinaria che gli è stata concessa riguardo alle cose di Dio, parla non di qualcosa di episodico, di frammentario, c'è un progetto. La storia per il credente e anche per Paolo non è governata dal caso. C'è un progetto divino che si sta sviluppando. Ecco. Anche l'aggettivo divino è molto importante, soprattutto per noi oggi, no? Nel clima culturale che noi respiriamo. Il piano affonda le sue radici nell'iniziativa di Dio. Oggi invece la prospettiva per molti nostri contemporanei è diversa. È l'uomo che vuole pretende di salvare se stesso con le proprie forze, con la propria intelligenza, con la tecnologia, con tutte le risorse che abbiamo a disposizione. Paolo invece ci ricorda che la salvezza proviene da Dio. Noi accogliamo questo dono che è la salvezza. È in primo luogo un dono, mentre oggi noi siamo piuttosto sul versante della conquista. Vogliamo essere noi i protagonisti della salvezza. Paolo ci ricorda invece che noi siamo i beneficiari della salvezza. È una prospettiva un po' diversa. Quindi il piano divino della salvezza, anche qui. Abbiamo bisogno della salvezza. Paolo è molto fermo su questo punto. L'uomo, l'essere umano, abbandonato a se stesso, sganciato dalla sua radice, dalla sua origine, intristisce, non porta frutto, è condannato al fallimento e alla solitudine. È necessaria la salvezza. Anche qui, poi, per facilitare, no, così il compito di seguire la riflessione, ho individuato uno schema, per così dire, che riprendo dal testo. Il brano che abbiamo ascoltato pone al centro della riflessione di Paolo un tema, che è il tema dell'inno, cioè la benedizione. Paolo inizia questa sua riflessione sul mistero di Cristo della Chiesa partendo dalla benedizione, con tutto quello che significa e che poi vedremo. Una benedizione che si articola in più benedizioni. Perché? Perché per Paolo tutto il progetto, il piano di salvezza che Dio ha realizzato prende il nome di benedizione. Quindi il piano salvifico di Dio è benedizione, è la benedizione, è che però poi si articola in passaggi, in tappe successive. Scorrendo il testo ne possiamo individuare almeno 5. Ve le ho segnalate perché c'è tutta una logica. Il fatto di averle qui ci aiuta a capire come Paolo articoli, sviluppi il suo ragionamento, la sua riflessione. Vi dicevo che noi questa sera ci collochiamo all'interno della prima parte della lettera in cui prevale l'approfondimento teologico, quello dottrinale. Si parte da una prima benedizione. La prima benedizione consiste nella elezione, cioè nella scelta. Dio ci ha scelti. Questo tema, elezione, è davvero importante perché rimanda a Israele. Israele è il popolo eletto, cioè scelto. Per secoli, quando si parlava di elezione, l'unico beneficiario di questo privilegio era Israele. il popolo che Dio si era scelto fra tutti gli altri popoli. L'elezione era una questione che riguardava solo ed unicamente Israele. Gli altri popoli c'erano evidentemente, ma il popolo eletto era Israele. E Paolo dice che questa elezione non è più soltanto un privilegio per l'antico popolo di Israele, ma ora riguarda anche il popolo, il nuovo popolo di Dio che è la Chiesa. È un passaggio fondamentale, lo accenniamo soltanto, poi lo riprendiamo. Insieme al tema della elezione, che vuol dire essere scelti da Dio, come Israele, c'è anche il tema della santità o della santificazione. Noi siamo stati scelti da Dio per quale motivo, si chiede Paolo? Per essere santi e immacolati al suo cospetto. Quindi il tema della elezione riguarda o rimanda alla santità o alla santificazione. Sono tutti grandi privilegi di cui in precedenza godeva solo Israele e che ora invece passano anche alla Chiesa, alla comunità di coloro che credono in Cristo. Una seconda benedizione, sempre all'interno di questo grande progetto di salvezza, che come vi dicevo viene letto a partire dalla categoria della benedizione. Noi siamo stati predestinati ad essere figli, cioè la filiazione. Ed è un aspetto così importante e però a volte corriamo il rischio di dimenticare questo aspetto fondamentale della nostra vocazione. Quando noi parliamo di vocazione, subito pensiamo alla vocazione al sacerdozio, alla vita consacrata, al matrimonio o ad altre espressioni, eccetera. Ma forse rimane in ombra un aspetto fondamentale, che prima ancora di essere moglie, marito, sacerdote, religioso, eccetera, noi siamo figli di Dio. Figli di Dio che poi vivranno la loro vita cristiana come marito e moglie, come sacerdoti, come religiosi, ma noi siamo figli di Dio in Cristo. E scusate se poco. No? Ecco, quindi la filiazione. Siamo partiti dall'elezione, Dio ci ha scelti per diventare santi ed immacolati e ci ha concesso questa grande benedizione, essere suoi figli in Cristo. Poi, terzo aspetto, che prende il nome di benedizione, la redenzione. La redenzione che consiste nella remissione dei peccati. Il termine redenzione, ormai per noi questo termine appartiene al lessico ecclesiale o al lessico della fede. Per Paolo e per i primi destinatari non era così. Perché la parola appunto greca, no? Che poi viene tradotta con redenzione, rimandava ad una pratica molto diffusa all'epoca in cui Paolo scriveva, e cioè il riscatto degli schiavi. Questo è il termine, apolytrosis. Quando uno schiavo ritrovava la verità, la libertà, perché qualcuno lo riscattava, lo comprava, gli dava la libertà, questa era la redenzione, il ritorno alla libertà. Uno schiavo che magari era finito, o un'altra persona finita in carcere perché non poteva pagare i debiti, ecco, e interveniva questa pratica, la pratica della redenzione o del riscatto. Veniva pagato un prezzo e quella persona usciva dal carcere oppure da schiavo diventava un uomo libero. Quindi, questa parola redenzione che noi sa molto di Chiesa oggi, no? Ecco, per chi ascoltava queste parole per la prima volta, acquistava davvero un valore grandissimo. Uno schiavo che ritrovava la libertà, il debitore che non potendo pagare il debito viene però riscattato e ritornava nella condizione di uomo libero. Parole davvero molto pesanti, molto importanti, impegnative. Ebbene, questa è una delle benedizioni, la terza, che ci è stata concessa. Poi appunto il perdono dei peccati. Il termine peccato per noi significa fondamentalmente trasgressione. C'è una legge, non la osservo, la trasgredisco, ricado nel peccato. il peccato in realtà, più che la trasgressione di una legge, rimanda a una relazione non rispettata. C'è un rapporto con Dio. Dobbiamo rivedere il nostro concetto di peccato. Non è infrangere una regola, questo è l'aspetto più evidente, ma la vita del credente è una vita in relazione con Dio. Quando interviene il peccato, noi in qualche modo rinneghiamo quella relazione e preferiamo altre cose. Questo è il significato del peccato. Quindi il venir meno alla nostra fedeltà nell'ambito di una relazione. E sappiamo quali conseguenze può avere un peccato inteso così in una relazione, non so, certo con Dio, ma anche a livello umano. No, ecco. E la remissione di quel peccato significa tornare a vivere, tornare a respirare, tornare ad una vita serena. Poi c'è la quarta benedizione, la rivelazione del mistero salvifico. Dicevo che la parola mistero è fondamentale nella lettera agli Efesini, è una chiave di lettura che dobbiamo ricomprendere alla luce di quanto Paolo voleva comunicare, cioè non qualcosa di sconosciuto o di incomprensibile o di fuori da ogni logica. Il mistero è il piano di Dio, rimasto segreto, nascosto per secoli, ma ora finalmente realizzato, finalmente rivelato e realizzato in Cristo. Quando parliamo di mistero nella lettera agli Efesini, pensiamo a Cristo. Questo mistero nascosto da secoli viene rivelato e portato a compimento in Cristo. Questa è la grande benedizione. E poi, per concludere, la quinta benedizione, si parla di una eredità e di una redenzione finale. Ecco, qui, ahimè, la sintesi non rende appieno il contenuto, uno dei contenuti principali della quinta benedizione, e cioè il fatto che tanto Israele quanto i credenti in Cristo, quanto i pagani convertiti a Cristo, tutti fanno parte di questo mistero di salvezza. Ecco, questo può sembrare un dettaglio a noi oggi. Ah, per chi scriveva era una rivoluzione. Cioè, Paolo ci dice che in Cristo viene abbattuto il muro di inimicizia che separava Israele dai pagani. La Chiesa aveva realizzato questo, cioè in un'unica comunità vivevano insieme ebrei e pagani. Oggi a noi non dice molto questo fatto, no? Anche perché insomma gli ebrei obiettivamente sono pochi, ecco, ma all'epoca era qualcosa di straordinario. Sapete, non ci poteva essere commistione, comunione tra un ebreo e un pagano. Pensiamo ad esempio ai Vangeli, no? Immaginate una scena su tutte le altre. E quando Gesù viene arrestato, c'è un processo ebraico davanti al Sinedrio, Caifa, eccetera, viene dichiarato colpevole, però gli ebrei non possono eseguire condanne capitali. Quindi Gesù viene portato da Pilato. Pilato stava nel suo bel pretorio, cioè il palazzo del governatore. Le autorità giudaiche, che erano molto interessate a sopprimere Gesù, lo accompagnano fino alla porta, ma non entrano. Qui pensate, un ebreo non poteva nemmeno entrare nella casa di un pagano. Ed era Pilato, il governatore, da lui dipendeva la sorte della Giudea e non solo. Quindi si sono fermati prima, hanno fatto entrare Gesù nel pretorio e si sono allontanati, perché non potevano contaminarsi entrando nella casa di un pagano, cioè di un non giudeo. Immaginate un po', in una comunità cristiana invece vivevano insieme giudei, cioè convertiti dal giudaismo e convertiti dal paganesimo. Cristo aveva abbattuto il muro di separazione che era fra mezzo. Una rivoluzione, un'autentica rivoluzione. Anche Pietro, se ricordate nel libro degli Atti degli Apostoli, entrò nella casa di un centurione, il famoso centurione Cornelio. Subito dopo, non molto tempo dopo, da Gerusalemme mandarono un'ambascieria a Pietro. Vieni un po' qua, cosa hai fatto? Dico, sei entrato nella casa di un pagano perché Pietro, che pure era Pietro, fu sottoposto a un piccolo processo a Gerusalemme perché era entrato nella casa di un centurione che si era convertito al Vangelo. Immaginate. Quindi veramente, no? Ecco, in questa lettera ci viene detto che il muro che separava gli uni dagli altri è venuto meno. Cristo lo ha abbattuto. Quindi davvero cose molto, davvero molto importanti. Ora vediamo questo bellissimo testo che abbiamo letto. Innanzitutto i destinatari immediati, la lettera agli Efesini, quindi agli abitanti di una città, Efeso, che ha fatto storia. Era una delle città più importanti della parte orientale dell'Impero Romano. Efeso oggi è Turchia, d'accordo? Ecco, all'epoca Efeso si trovava nella regione cosiddetta Asia Minore, era una provincia senatoriale romana molto ricca. Efeso era una città splendida, oggi è rimasta la parte archeologica, si può solo intuire la grande bellezza e ricchezza di quella città. Era un centro religioso. C'era uno dei più grandi santuari del mondo antico, dedicato appunto alla dea Artemide. E era molto famoso quel santuario, meta di diversi pellegrinaggi, quindi un centro religioso e spirituale molto importante. Ma Efeso fu anche una città importantissima per le origini cristiane. Pensate, Efeso ha ricevuto una grazia davvero invidiabile per l'epoca. A Efeso noi troviamo San Paolo, che si è fermato a Efeso per quasi 3 anni, quindi non poco in quella città, e poi troviamo anche Giovanni, con tutta la sua scuola. Pensate, che privilegio quella città. Lì hanno vissuto San Paolo e San Giovanni. Ecco, Paolo appunto scrive una lettera alla comunità di Efeso e scrive diverse cose che ha sintetizzato nello schema. Noi però ci vogliamo occupare del bellissimo inno, quello che abbiamo ascoltato all'inizio. Ed è un inno che parte con la benedizione iniziale, come abbiamo visto. Sono queste le parole iniziali. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli di Cristo. Vedete, e il versetto 3 è un po' la chiave di lettura di tutto il resto. Se ci avete fatto caso, ascoltando, più volte ritorna il termine o il verbo benedire, benedizione. È questo l'inizio della lettera. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi la prima parola è questa, benedetto. In ebraico Baruch, come il nome dell'antico profeta, Baruch, benedetto. E tutto questo inno vuole rispondere ad una domanda, fondamentalmente. È una risposta molto articolata, molto approfondita, soltanto il genio dell'autore poteva darci parole così importanti e così belle. La domanda a cui l'inno vuole rispondere è questa: qual è il modo in cui Dio pensa, guarda e agisce verso l'umanità? Quindi l'autore si pone dal punto di vista di Dio e si chiede: Dio, come guarda l'umanità? Come agisce nei confronti dell'umanità? E la risposta è contenuta nell'inno. Un inno davvero singolare, ma per vari motivi. Noi non ce ne accorgiamo perché leggiamo il testo in traduzione ed è bene così. Ma nella lingua originale, pensate, è un unico periodo. 12 versetti, un unico periodo. Ed è un unicum, tanto nell'Antico Testamento quanto nel resto della letteratura di lingua. Un periodo così lungo non ha paralleli, lo troviamo soltanto nel testo che abbiamo appena ascoltato. Poi noi per esigenze, insomma, di ascolto, anche di liturgia, eccetera. Vedete, ci sono i punti, ci sono le virgole, ci sono le pause, viene articolato, eccetera. Ma di per sé è un unico periodo, in 12 versetti, quindi un testo molto, molto lungo. Chi sono i protagonisti e i destinatari? I protagonisti fondamentalmente sono due. Il primo è il Padre, è il protagonista, o meglio Dio, che viene qui confessato come il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Il secondo protagonista è Cristo, ovviamente, e poi i destinatari sono i credenti, cioè tutti noi. I credenti che Paolo però divide in due gruppi, e qui emerge il Paolo che conosciamo. Paolo parla di un noi e parla anche di un voi, cioè i credenti non sono una massa indifferenziata. Paolo li distingue, parte, lui si mette all'interno di questo gruppo noi e poi si rivolge ad un gruppo che chiama voi. Il gruppo noi comprende tutti coloro che si sono convertiti al cristianesimo da giudei, i giudeo-cristiani. Paolo si colloca in quel gruppo. Il voi sono i credenti convertiti dal paganesimo, i cosiddetti etno-cristiani. Quindi i convertiti dal giudaismo, il gruppo dei noi, Paolo è lì, che si rivolge ai convertiti dal paganesimo, il voi. Questi due gruppi formeranno un'unità, un'unica comunità che Paolo chiama Chiesa. E con quanto ci siamo detti all'inizio, capite quanta strada ha già fatto la fede. Mettere insieme ebrei e pagani in un'unica comunità condividono un'unica fede. Solo nostro Signore poteva fare una cosa del genere. Bene, quindi sono i protagonisti. Il tema della benedizione ovviamente non è un'invenzione del nostro autore, c'è un rimando alla tradizione ebraica. Quante volte, no, nell'Antico Testamento risuona questa espressione benedetto Dio, benedetto Dio, benedetto Dio. Quindi il nostro autore si pone in continuità con la tradizione ebraica, ma c'è la novità cristiana. Infatti dice benedetto Dio, non dice il Dio di Israele, ma il Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi Paolo tiene insieme i due aspetti, il rispetto della tradizione e la novità cristiana. Dio non è più solo il Dio di Israele, certo continuerà ad essere il Dio di Israele evidentemente, ma per i credenti il Dio ormai è il Padre del Signore Gesù Cristo. E qui chiaramente abbiamo tutta la novità cristiana. E detto da un ebreo, vi assicuro, è qualcosa di grande. Paolo è un ebreo della diaspora e mai rinnegherà le sue origini. Se è giunto a questo punto, io mi chiedo, qualcosa di grande è avvenuto nella vita di quell'uomo. Per appunto proporre questa riflessione, questa professione di fede. Benedetto Dio, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale. Quanta insistenza sul tema della benedizione. E qui abbiamo un duplice movimento, un movimento che possiamo definire verticale questa volta, cioè noi benediciamo Dio, benedetto sia Dio, e poi ci viene detto, Dio ci ha benedetti. Quindi la benedizione che noi rivolgiamo a Dio ritorna a noi. È bellissimo questo, no? Cioè noi benediciamo Dio e Dio benedice noi. Questo movimento verticale, con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Quindi a dire l'abbondanza, non è qualcosa fatto con il contagocce, con ogni benedizione, è la generosità, la sovrabbondanza. Un altro aspetto importante, cioè la ricchezza, la sovrabbondanza di Dio, dell'azione di Dio. Con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. C'è questa formula bellissima tipicamente di Paolo, in Cristo. Tutto ciò tutto ciò che riguarda il piano di Dio, la vita del credente, avviene in Cristo, dove Cristo non è un luogo, ma è appunto il segreto, la chiave di lettura di tutto. La vita del credente si gioca in Cristo. Dio ci ha benedetti in Cristo, no? Ecco, questo è una sorta di sigillo che Paolo pone su questo scritto. Dicevamo la prima benedizione. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità. Dicevamo la prima benedizione e la elezione. Siamo stati scelti da Dio. Non noi abbiamo scelto Lui, direbbe Giovanni, ma Lui ha scelto noi. E ci ha scelti prima della creazione del mondo. E qui c'è un riferimento pre-temporale addirittura. Ma il riferimento non riguarda tanto il tempo, ma piuttosto la gratuità. Cioè, cosa vuol dire? Dio ci ha scelti prima che il mondo fossero creati, per dire che Dio non ci ha scelti perché noi avevamo qualche merito particolare da esibire nei suoi confronti. Semplicemente non c'era nulla, la gratuità. Dio non è condizionato dai nostri meriti, dalla nostra bontà, eccetera. Ci ha scelti gratuitamente. Non perché siamo buoni, non perché questo, non per quell'altro. Gratuitamente, il mistero della grazia di Dio. Quindi Dio non ci doveva nulla, ci siamo stati bravi, ha un debito nei nostri confronti, assolutamente no. La scelta è avvenuta prima della creazione del mondo, la sovrana e totale gratuità, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, cioè nell'agape, nell'amore. È molto importante questo inciso che si trova alla fine, nella carità. Non si può parlare di santità e di appunto dell'essere immacolati se non in riferimento all'agape, cioè all'amore, che è in primo luogo l'amore di Dio. Non ci può essere santità al di fuori dell'agape e dell'amore. Anche perché la santità e l'essere immacolati riguardava il culto, la preghiera. Il sacerdote doveva essere quello. Nell'antica alleanza. La seconda benedizione, dicevamo, davvero fondamentale, la filiazione. Per grazia di Dio e in Cristo noi siamo figli di Dio. Dice, ci ha predestinati a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo. Quindi non per i nostri meriti, non perché ci siamo comportati bene, ma perché c'è un piano di Dio che si realizza in Cristo. In Lui noi ci rapportiamo al Padre come un figlio, ci rapportiamo a Dio come un figlio si rapporta al Padre. È un dono grande, una vocazione davvero grande che siamo chiamati a vivere in Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà. Questo è il punto, cioè la storia non è governata dal caso, o da eventi che sono condizionati o determinati dall'uomo. No, assolutamente. C'è un piano, un disegno d'amore, lo chiama qui il nostro autore, che dipende dalla sua volontà. Nessuno ha forzato Dio. Dio lo ha desiderato, Dio lo ha voluto. A lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. Se prima, appunto, ecco, prima di Gesù Cristo si diceva che era, appunto, si faceva riferimento al Padre, no? Dio che è Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ora Cristo è il Figlio amato. E nel Figlio amato noi siamo a nostra volta figli. Gesù come il Figlio amato ci ha gratificati, il verbo è proprio fare grazia. E sappiamo che grazia è un termine fondamentale per Paolo. La grazia indica la benevolenza di Dio. Dio agisce non perché è condizionato, ma per grazia. Cioè non è condizionato da ciò che facciamo o non facciamo. ci ha gratificati nel figlio amato. Quindi la terza benedizione, appunto la redenzione e la remissione dei peccati. Ecco, questo termine così importante, redenzione, apolitrosis, no? Rimanda, come vi dicevo, ad una pratica molto conosciuta nel mondo antico, la compravendita degli schiavi. Figuratevi, no? Tutti i grandi imperi hanno fondato la loro prosperità sulla schiavitù. Era una cosa normale all'epoca, voglio dire, nessuno si meravigliava più. Ecco, però c'era la possibilità di riscattare, di restituire libertà a questi schiavi. E il termine era proprio apolitrosis, che noi abbiamo tradotto con redenzione. Qualcuno pagava un prezzo e quella persona ritrovava la libertà, riacquistava la libertà, che qui consiste soprattutto nel perdono dei peccati. Però c'è una precisazione davvero straordinaria: in lui, mediante il suo sangue. Qui c'è il riferimento alla passione. Allora, dobbiamo fare attenzione: non è che Dio abbia pagato un prezzo a qualcuno per la nostra libertà. Il riferimento al sangue, che rimanda alla passione, sta ad indicare il prezzo, cioè quanto siamo costati, quanto la nostra libertà, cioè la nostra redenzione è costata. Il sangue del figlio amato. Se ci fermiamo a riflettere, sono cose veramente impensabili. No, il sangue del figlio amato, e quindi non un prezzo in denaro ad un creditore di cui ignoriamo l'identità. No, la nostra libertà è costata il sangue del figlio amato, e tramite lui abbiamo la redenzione, che poi consiste nel perdono delle colpe secondo la ricchezza della sua grazia. Bellissimo questo termine, la ricchezza. Dio non misura con il contagocce. Dio è ricco, ma perché è generoso? La ricchezza. Tutto ciò che parla di Dio indica ricchezza. Dio non gioca al risparmio, non va in cerca delle offerte, delle cose a poco prezzo. Tutto ciò che riguarda Dio è generosità, ricchezza, abbondanza. E in questo caso l'abbondanza è la grazia. Una grazia che, diciamo, egli l'ha riversata ancora in abbondanza su di noi. Con ogni sapienza e intelligenza, quindi sempre l'abbondanza, quindi una grazia che ci è stata comunicata, ci è stata donata. Vedete, tutto, ecco, no? Tutto si gioca sulla categoria del dono. Dio è il protagonista, Gesù è il figlio amato, il mediatore, il nostro salvatore, e noi siamo i beneficiari. Noi siamo beneficati da tanta grazia. Una grazia ottenuta a caro prezzo, direbbe qualcuno. Il sangue, cioè la passione. E poi arriviamo alla quarta benedizione. Davvero anche qui un passaggio fondamentale, cioè questo mistero che nessuno aveva conosciuto, nessuno poteva intuire, perché era nascosto nel segreto di Dio, finalmente viene rivelato e portato a compimento. Qual è questo grande mistero? Il progetto che Dio coltivava da secoli, cioè fare di tutti i popoli un unico popolo. E l'esempio che viene portato appunto è il noi e il voi, ebrei e pagani insieme. In Cristo noi riceviamo questo grande dono, che si realizza ovviamente in Cristo e grazie a Cristo. Questo mistero viene rivelato. Molto bella questa parola rivelare. Non è una conquista umana di qualche grande filosofo che intuisce, no, che Dio guarda il mondo in quel modo e c'era un progetto che si andava sviluppando. No, noi accediamo al mistero grazie alla rivelazione. Questo mistero che viene rivelato, cioè facendoci conoscere il mistero della sua volontà, ciò che c'era nel suo cuore, nella mente di Dio. Noi facciamo fatica a conoscere, a sapere cosa c'è nei pensieri del nostro vicino, figuriamoci in quello di Dio. E quindi se non c'è la rivelazione davvero, cosa potremmo, no? Quindi ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposta. Vedete questi termini bellissimi, la benevolenza di Dio. Ecco, non c'è mai una parola di disprezzo. Dio è grande, noi siamo nulla. No, c'è sempre la grazia, l'agape, la benevolenza, la condiscendenza, il voler rivelare, non tenere nascosto. Secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi. E qui arriviamo al cuore del nostro inno. Per ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Cristo al centro di tutto. Questo è il grande mistero. Davvero, Cristo è il centro, la ricapitolazione di tutto. Nella traduzione precedente forse si capiva meglio, qui si parla di ricondurre al Cristo, questo è il significato, ma nella traduzione precedente si parlava di ricapitolare tutto in Cristo. Bellissimo, no? Ecco questo. Le cose del cielo e quelle della terra, quindi la riflessione non riguarda solo la comunità ecclesiale, ma ha una portata cosmica. Tutta l'umanità, tutto il mondo, le cose del cielo e quelle della terra. E poi si passa ad una eredità, c'è qualcosa che viene consegnato a noi. In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto, è il famoso mistero, di colui che tutto opera secondo la sua volontà. Quante volte Paolo ci ricorda che Dio opera secondo il suo sovrano volere. Non gli possiamo imporre nulla. Dio è sovranamente libero, eh? E questo rende ancora più prezioso il dono che ci viene concesso. Ebbene, in lui siamo predestinati a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Vedete, qui compare un noi. Chi scrive si inserisce nel gruppo di questo noi. È Paolo, è l'autore. Dice noi che prima o che già abbiamo sperato nel Cristo. Qui Paolo distingue tra coloro che erano convertiti dal giudaismo da coloro che venivano dal mondo pagano. Paolo ovviamente si colloca nel gruppo del noi, ma Paolo ci comunica qualcosa di grande. Il privilegio di Israele. I tanti privilegi di cui ha goduto Israele non rimandano a un primato razziale oppure etnico, ma il primato di Israele è cronologico, temporale. Prima Israele e poi il resto dell'umanità. Non è un primato legato al popolo, ma è un primato cronologico. Prima Israele e poi gli altri popoli. In un certo senso Israele ci ha preceduti nel cammino, ma poi in Cristo noi seguiamo. Dice, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo, in Lui anche voi, vedete? Dal noi al voi, ma sempre in Lui, in Cristo. Questo è Paolo. Quando sentiamo questa espressione, in Cristo, al 100% è Paolo che scrive. È un po' il suo sigillo, come se mettesse il timbro. Non c'è bisogno di dire che è lui, appartiene al suo modo di pensare. In lui anche voi, cioè convertiti dal paganesimo, dopo aver ascoltato la parola della verità. È una bellissima definizione del Vangelo. Parola della verità, non sapienza umana, ma parola della verità. Appunto, il Vangelo della vostra salvezza. Qui il Vangelo sta ad indicare non tanto un testo scritto o più testi scritti. Allora, quando Paolo scriveva agli Efesini, non esisteva il Vangelo come noi lo conosciamo oggi come testo scritto. Era ancora una predicazione orale. Qui il Vangelo sta ad indicare, in senso etimologico, la buona notizia, cioè l'annuncio di Cristo, un annuncio orale, non ancora un testo scritto, cioè appunto in Cristo noi otteniamo la salvezza e così via. Quindi il Vangelo, cioè la buona notizia della vostra salvezza. E e avere in esso creduto. Avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Quindi vedete, qui c'è tutto, c'è in breve, c'è un itinerario, no? Che il nostro autore così, con molta leggerezza ci propone, ma è qualcosa di fondamentale. Noi, cioè il voi, perché siete arrivati alla salvezza, sembra dire? Perché avete ascoltato la parola della verità, l'ascolto della parola. Avete aderito al Vangelo, non solo avete ascoltato, ma avete creduto, c'è la vostra fede. E poi avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo. E non solo voi siete i protagonisti, ma c'è l'intervento di Dio attraverso lo Spirito Santo. È un percorso quasi ecclesiale, direi di preparazione al battesimo, se ci fate caso, no? C'è l'ascolto della parola, la fede in quanto ascoltato e poi lo Spirito Santo. Cos'è questo se non un itinerario battesimale? Ci si prepara al battesimo, no? In questo modo, ascoltando la parola, prestando l'omaggio della fede e poi il sigillo dello Spirito Santo, il quale è caparra della nostra eredità. Quindi ancora una volta un termine che viene dal lessico commerciale, ci meravigliamo di trovarlo in una riflessione così approfondita. Ecco, è la caparra, quindi un anticipo di ciò che sarà, e quindi per farci capire che l'inizio è solido ed è radicato nello Spirito Santo, ma c'è uno sviluppo e c'è una redenzione che poi sarà completata. Quindi lo Spirito Santo, anche qui si dice che è stato oggetto di promessa e caparra della nostra eredità, quindi un anticipo di ciò che noi otterremo. È l'inizio di un cammino, pensiamo al battesimo. No? Inizio di un barcamino in attesa della completa redenzione. Ecco, c'è una redenzione che è già stata che è iniziata, ma che dovrà raggiungere il compimento, e riguarda coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. Quindi il nostro autore Paolo, al termine di questo bellissimo inno, pone la sua firma, cioè rimanda all'inizio, affermando di nuovo che il protagonista è Dio e noi siamo i beneficiari di tutta questa serie o questa catena di benedizioni. Paolo poi, e questo è, io non lo commento, ma subito dopo, come segnalato nello schema, dopo questo bellissimo inno e dopo questa panoramica sul progetto divino di salvezza che si rivela e si compie, Paolo passa al ringraziamento, e non potrebbe essere diversamente. Bene, io mi fermo qui perché il tempo passa e vi ringrazio per l'attenzione. Se c'è qualche domanda, eccoci qua. So che l'ora è più o meno tarda, magari al termine di una giornata si sente il peso della stanchezza, insomma, vedete voi, se desiderate, un testo davvero molto, molto bello, penso, no? Ed è una sorta di ouverture, no? Come nelle sinfonie, nelle opere, c'è l'ouverture in cui troviamo alcuni degli elementi principali che poi saranno sviluppati in seguito. Ecco, questo è l'inno che abbiamo visto insieme questa sera. Poi le prossime sere saranno approfonditi altri aspetti davvero molto molto importanti, soprattutto per la vita dei credenti. come interpretare il silenzio. Come interpretare il silenzio. Sì, davvero sono testi bellissimi, davvero vale la pena di prendersi un po' di tempo per, insomma, prestare attenzione a queste perle, sono veri tesori. Certo, ci sono tante persone che appunto vivranno in perfetta salute senza conoscere queste cose, però che gioia, no? Insomma, toccare con mano, insomma, queste, la parola di Dio espressa così.
Forse la difficoltà di porre l'aspetto della lettera, che è piuttosto spirituale, nell'ambito della vita reale.
Esatto.
E quindi cogliere in Cristo, no, non è facile, no? La salvezza in Cristo. Quando noi siamo abituati a fare tutto per tutti i nostri problemi, le nostre situazioni, la salvezza del mistero in Cristo.
Cristo.
Non è facile per una persona cogliere l'aspetto fondamentale.
Sì.
Però la rivelazione è quella. Cioè, noi conosciamo la salvezza solamente conoscendo Cristo. Però dobbiamo vivere nella nostra realtà. In questo momento.
Sì, e su questo aspetto non mi sono soffermato molto perché avete ancora due serate che tratteranno proprio delle questioni che riguardano l'osservazione, la domanda che fa lei. Quindi, come vi dicevo, il brano su cui abbiamo meditato insieme questa sera è nella prima parte, dove Paolo pone i fondamenti teorici, diciamo teologici, che poi, a partire dai quali poi Paolo rifletterà sulla cosiddetta vita nuova in Cristo, ma è argomento che riguarda la seconda parte della vita.
Sì, no, ma nel senso che stasera non smuove molte cose perché ci sentiamo lontani nella realtà.
Chiaro,
certo. Solo per questo.
Sì, sì.
No?
No, giusto.
Un aspetto, no? Cui riflettevo un po' quando si parlava del fatto che Paolo, quando ci diceva, no, che lui si rivolgeva sia agli ebrei convertiti che ai pagani, no? Allora questo è un aspetto su cui mi è capitato di riflettere a volte, immedesimandomi un po' al tempo, no? Quali potevano essere anche le difficoltà poi di fare un unico discorso a persone che provenivano comunque da un retroterra completamente differente, perché dai pagani non si poteva entrare, ci ha parlato anche dell'incontro di Pietro con Cornelio, no? Lì c'è pure il discorso della visione che ebbe, la tovaglia che calava, insomma, con le bestie selvatiche, eccetera, no? Con cui poi si giustificò dopo. E questo, facendo un parallelo anche con la nostra vita di oggi, no? Azzardo un po' un parallelo, paragonandolo con la difficoltà che anche noi potremmo avere oggi nel testimoniare, nel parlare di Cristo, sia all'interno delle nostre comunità che all'esterno, nella comunità più ampia che è il mondo, no? E la vita di tutti i giorni. Probabilmente questo, diciamo, questo discorso ci può dare la forza, ci può dare lo spunto per avere un po' più di coraggio per parlare a quelli che potrebbero essere oggi considerati i pagani da convertire, no? Ma non in termini dispregiativo, solamente un parallelismo, no? Perché probabilmente tante volte i pagani magari noi ci sentiamo arrivati in un certo qual modo, no? Magari siamo i primi noi che dobbiamo convertirci prima di convertire. questo solamente uno spunto per dire che comunque c'è tanto da lavorare nella carità, soprattutto in questo discorso, nel non sentirsi mai arrivati, ma nel porci di fronte al mondo, cercando di portare Cristo con coraggio, senza paura, senza come dire, avere anche timore di farlo.
Molto bene, sì, ottimo. E certo, questo è un aspetto fondamentale che noi però non riusciamo più a cogliere, perché appunto sono passati 20 secoli e poi insomma il cristianesimo è divenuto una questione di convertiti dal paganesimo fondamentalmente. Ecco, il mondo ebraico ha preso un'altra strada, no? Famosa divisione delle vie. Ecco, però all'epoca fu una questione molto molto sentita. Sì. Anzi, su questo punto la Chiesa delle origini ha rischiato lo scisma, nel senso che la famosa assemblea di Gerusalemme, in cui una parte della Chiesa non concordava con lo stile paolino, e quindi ecco, però nel concilio appunto di Gerusalemme furono prese decisioni importanti che scongiurarono quel rischio, e oggi insomma così. Però effettivamente è una questione grande, però storicamente a noi, chiaramente noi guardiamo ad altre cose, ma perfetto, grazie. Sì. Non necessariamente domande, magari anche risonanze, riflessione personale alla luce di questo testo. Ecco. Così. Allora, Don Alberto dice che va bene così.
Sì. O hanno capito tutto o non hanno capito niente.
E infatti, no, nel senso va bene.
O avete capito tutto?
Don Alberto dice...
La signora hanno capito tutto.
Molto bene, allora io sono confortato.
Sei stato un bravo docente.
Un bravo docente. Dice, primo, non uccidere il paziente, diceva quello, no? Niente, allora a me non, insomma, rimane solo così il piacere di ringraziarvi per il vostro ascolto davvero attento.